per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, oggi abbiamo sicuramente un tema speciale, una giornata speciale, un ospite speciale, perché intanto lo abbiamo direttamente qui con noi e abbiamo potuto parlare con lui, intervistarlo circa 2 anni fa, esattamente il 19 maggio del 2004, e stiamo parlando del pastore Alfredo Tiezzi. Ed ora eccoci qua, vogliamo presentarvi subito il nostro ospite, che come vi stavo dicendo l'abbiamo con noi in studio perché è venuto a trovarci in Italia. Lui vive in Brasile, è parte di un ministero molto bello, Gocce d'Amore. Poi ci faremo dire qualcosa anche su Angeli senza ali, questa cosa che abbiamo parlato 2 anni fa ed è stato veramente un programma emozionante. Abbiamo avuto tante persone che hanno telefonato e volevano sapere, e quindi vogliamo chiedere qualcosa al pastore, vogliamo che parli un attimino di sé. Allora, buongiorno, ciao, ci diamo del tu, ciao.
Sì, senz'altro. Posso salutare a tutti gli amici.
Certo.
È bello stare insieme, principalmente potendo parlare di Gesù, delle nostre esperienze, della nostra vita, delle nostre vittorie. Io normalmente non dico lotte.
Sì.
Noi abbiamo vittorie.
Vittorie. Bello.
Le battaglie sono fatte per vincere, per far che il nostro carattere possa migliorare nel Signore.
Amen.
Il mio italiano è questo, non
è
c'è bello. Un altro.
È un bel italiano, dai, si capisce
Da
benissimo. Vogliamo dire ai nostri ascoltatori che penso che tu sia nato in Italia.
Io sono nato in Italia, i miei genitori erano di origine toscana,
sì.
Ma per queste cose che il Signore prepara, mio nonno all'inizio del Novecento viaggiò per il Brasile,
mm-hmm.
E mio padre nacque in Brasile,
sì.
In mezzo a quei campi di caffè verdi bellissimi.
Il solito caffè marrone lo vediamo verde.
Tu lo vedi verde, ma è un no. Verde. È un verde difficile di trovare nei nostri campi,
sì, certo.
È un verde differente.
Uh-huh.
E papà aveva quella nostalgia del caldo del Brasile, del
sì.
Caffè del Brasile. E nel 1922... e i miei nonni tornarono definitivamente in Italia,
uh-huh.
E papà a quell'epoca era un giovanetto con 18 anni,
uh-huh.
E non conosceva l'Evangelo ancora,
sì.
Qualche anno dopo si sposò e pochi anni dopo, 1929-30,
ha conosciuto
Gesù
in Italia,
in Italia un giovane coraggioso. A quell'epoca ci voleva anche coraggio,
sì.
Veniva da Arezzo a Torrida di Siena a piedi,
uh-huh.
E cercava di evangelizzare le persone,
sì.
Da una parte all'altra, uh-huh. E mio nonno disse a papà: senti, tu ti devi parlare con questo giovane, perché la maniera come tu sei ruento, focoso, tu devi, questi ragazzi sembrano ragazzi buoni. Così papà era appena sposato, insomma,
mm-hmm.
Si è incontrato con Gesù. E quando io sono nato, già stava come membro di chiesa, e le cose che succedono a volte, lui appena conosciuto Gesù si è messo a evangelizzare il paese. Lui
che
voleva
bello.
Che tutti si convertissero.
Che bello.
Andava da uno, andava da un altro. Alla che fine bello. Questo ha messo contro le forze regnanti, il clero e altre cose, e hanno detto: quest'uomo è pericoloso. Dobbiamo chiudere le porte per lui lavorare. Lui lavorava come muratore.
Sì, sì.
Così, non avendo più porte in Torrida di Siena, in Senalunga, Pieve, tutte quelle cittadine vicino,
sì, sì.
Ha dovuto prendere la sua bicicletta e se n'è andato a Roma di bicicletta.
Ma va?
È andato a Roma per quelle strade vecchie. Lui mi raccontava, papà, la bicicletta di ruota fissa.
Cosa vuol dire di ruota fissa?
Non era, tu devi sempre pedalare.
Se ecco, perché non, se non, fermi non, le gambe, fai per terra.
La bicicletta. Non esistono adesso. Salvo in pista, ancora in pista li usano.
Sì, forse in per pista, delle gare.
Per delle gare li usano ancora.
Sì,
allora
sì.
Papà mi raccontava, dice, andai a Roma, cercai lavoro, mi disse, senti, c'è solo un lavoro, questo lavoro è speciale. E solo per gente speciale come tu devi essere speciale, che venghi 200 e tanti chilometri, quelle strade di fango a Roma, lavorare sotto il Tevere,
sì.
Mettere i pilastri per alzarsi le ponte sopra. Se uno sbaglio succede, esploderà tutto e tu salterai con tutte le cose. Ma
bel lavoro!
Boh, un bel lavoro, fatto un bel lavoro. E poi, poco tempo dopo. Il Signore vi ha fatto nascere e lui già stava lavorando già a Civitavecchia,
sì.
Dove io sono nata alla Dispoli, Civitavecchia, poi siamo ritornati di nuovo lì a Fiumicino,
sì.
È la nostra vita, la nostra vita di casa in casa, ma io ricordo che dopo Fiumicino un giorno minacciava tempesta, il Tevere si alzò, proprio non si stava sul bordo del Tevere, si alzarono, venne la polizia, ci disse guarda che c'è pericolo della piena, la vostra casa che proprio si margine, una casuccia, un posto dove non si era, venne la piena e noi uscimmo di casa, ci ricoperarono, fummo ricoperati in una parte, il giorno dopo la nostra casa stava in mezzo al mare, con tutte le nostre cose. Così lo strato questa volta non è stato fatto dalla polizia, è stato fatto proprio dal fiume Tevere. E siamo andati ad abitare al Corviale, via Casetta Mattei. E lì, dopo tempo, poco tempo, papà era malato, sul letto, con reumatismi, artrite nella colonna vertebrale.
Sì.
E lui faceva tutto il possibile di evangelizzare le persone che di una forma o un'altra venivano a visitarci.
Certo.
A visitarci, e fra i quali c'era una suora del convento davanti alla nostra casa, via Casetta Mattei, e fino ad oggi c'è un convento.
Mm-hmm.
E questa signora ricevette il biglietto di papà gli parlò di Gesù, immediatamente lo portò al suo superiore, un certo padre Venanzio. L'uomo dalla barba rossa, papà mi diceva sempre.
L'uomo dalla barba rossa.
Ci hanno sfrattato, ci hanno buttato in strada con i nostri mobili. Non che non si pagasse, ma che si erano persone non gradite in mezzo a quel gruppo. E questa fu una delle esperienze più difficili della mia vita. Io in quell'epoca avevo circa sette anni. E si stava in mezzo alla strada con poche nostre valigie, poche nostre cose, io papà sdraiato a terra, e io dissi una domanda a papà, ma perché queste cose succedono a noi? Noi siamo onesti, siamo puntuali, paghiamo le nostre cose, perché di casa in casa, buttati in strada, in scuola anche non mi volevano perché ero un protestante, tutte queste cose effettivamente, in quanto io non stavo abbracciato sul marciapiede, era una giornata fredda, senza sapere cosa fare, senza un centesimo in tasca, senza niente, veniva in nostra direzione un signore col bastoncino bianco, batteva nella parete, quasi ci viene addosso, era cieco. Dice, ma che fate in mezzo alla strada? E ci siamo stati sfrattati perché noi amiamo Gesù. Qui non ci capi niente. Ma non capisco, siamo cristiani, come sfrattati perché amate Gesù? Dico, perché noi amiamo Gesù, ci hanno messo in strada. Dice, venite a casa mia, io ho un sottoscala provvisorio per un giorno, due, tre, fino che le cose si mettono a posto. E lui stesso, Porello, andò davanti a noi, noi strascinavamo le nostre cose fino al sottoscala. Il giorno dopo bussarono alla porta, erano i poliziotti. Abbiamo ricevuto l'accusa che qui c'è un comunista, questo cieco è un comunista, dobbiamo portarlo in questura. E l'hanno portato in questura. Era il tempo del fascismo, lo fucilarono il giorno dopo. Di nuovo buttati in strada, i parenti ci hanno scomunicati proprio. Gesù, questi disgraziati ci hanno portato alla maledizione, hanno fucilato quell'uomo.
E quindi i parenti ovviamente non vi potevano, cioè, avevano paura di avvicinarsi.
Nessuno ci poteva vedere proprio.
Certo.
Allora questa è stata la, una parte, piccola parte della nostra vita. Dopo è esplosa la guerra nel 39, nel 40, 41, è venuta la tessera del da mangiare. Io ero un ragazzo di 8 anni quando mi portarono in casa di miei nonni a Montepulciano. A Montepulciano, bellissimo posto, bambino di 8 anni, mie zie in guerra, miei nonni malati, io e mia zia, lei 6 anni più di me, si prendeva cura di un podere, di molti, molta terra, e io avevo la funzione specifica di essere pastore di porci. Così avevo un vendimaiali grandi, e i maiali attaccano, vengono quella bocca addosso, ma poi ci ho fatto amicizia, insomma, mi hanno rispettato
da
anche
voi.
Loro.
Meno male.
8 anni. Sono stato un periodo di quasi più di 2 anni in Toscana, pastoreggiando porci,
sì.
E lavorando nei campi con gli erpici, con gli aratri. Ma io predicavo il Vangelo da solo. In quando guardavo gli animali, io predicavo e dicevo: un giorno sarò pastore.
Un vero pastore di anime.
Un vero pastore. Nel 93, sorella, questo è lo spazio più ultimo, molto più lontano.
Sì.
Nel 93 vengo in Italia per un matrimonio e il Signore mi dice in sogno: vai là alla casella,
sì,
fai lo stesso percorso che tu facevi con i porci, li prendevi dal porcile, li portavi nei campi, li portavi a bere, li riportavi.
Sì.
Il Signore mi ricordò 50 anni
sì,
dopo,
sì,
quello che facevo 50
che
anni prima. E io chiesi a mio zio di parlare col proprietario se permetteva che io rivisitassi quei campi. E lui mi ha permesso. Sono fatto lo stesso percorso. Quando tornai in casa raccontai quello che avevo fatto, ma non sapevo il perché. Di notte il Signore mi disse: hai capito perché ti ho portato là? Dico: non ho capito niente. Dice: sono 50 anni. Tu eri un pastore di porci. Oggi sei un pastore del mio greggio.
Quello che avevi chiesto.
Oggi tu sei il pastore. Sono passati 50 anni esatti. Io non avevo fatto questi calcoli. È stato in parte della mia vita.
Bello questo.
Sono esperienze che molti di noi oggi, con la libertà religiosa, non sanno valutare nelle dovute proporzioni, soffrire per pregare il Vangelo.
Certo,
pagare il prezzo della nostra vita.
È vero, certo. Io ti voglio chiedere una cosa. Allora, tu sei responsabile di questo ministero di Gocce d'Amore, no? Per il Brasile, esattamente vivi a Osasco, no?
Osasco,
esatto.
È il nome di una città qui del Piemonte.
Osasco, il nome di una città.
Sono Piemonte, persone che abitavano qui in Osasco, nel Piemonte, sono migrati in Brasile.
Sì.
E hanno chiamato quel posto dove loro hanno alzato la loro piccola casa di Osasco in omaggio alla città dell'Italia da dove loro venivano.
Ecco.
Oggi ci sono le strade con i nomi della famiglia che sono stati, che Antonio Agu si chiama la persona, l'altro si chiama Primitiva Bianco, sono i nomi di queste famiglie. E lì in Osasco io sono pastore. In Brasile, in Osasco, San Paolo.
Sì, ecco, sei pastore di una chiesa.
Sono pastore a 50 anni, sorella.
Ecco, però mi sembra che tu abbia anche altre chiese.
Altre chiese. E noi abbiamo, già sono a 29 anni, abbiamo fondato la società beneficente Gotta
di Amore,
in portoghese.
Sì.
E questo è sorto in un giorno anche speciale, sorella.
Oggi?
Il giorno di Natale. Di quell'anno, nel 77, io mi ero preparato con diverse persone per festeggiare il Natale con i bambini di una favela, si chiama favela, quei posti estremamente poveri del Brasile, quelle catapecchie proprio, queste cose bruttissime. E io feci un censimento dei bambini di un determinato rione, c'erano 2000 bambini, e ho cercato 2000 regali, bambolette, pallonetti, vestiti, roba, ognuno col suo nome. E sono andato il giorno di Natale, 25 dicembre del 77, in questa regione, con una camionetta per portare regali. E i 2000 bambini sono venuti tutti, ma non erano solo 2000. Poi sono passati altri 3.000, altri 4.000, altri 5.000. Volevano regali, volevano giocattoli. Sono arrivati papà, è arrivata la madre, sono messi a piangere. Alla fine hanno preso la mia camionetta, me la stavano rimaltando. Io là sopra, dico Gesù,
aiutami.
Alla fine io l'ho fatta scappare e ho detto io ho fatto uno sbaglio. Io mai dovevo andare con una camionetta con 2.000 regali, dovevo chiamarli loro in chiesa per darli.
Sì, sì.
Ma io ho voluto, è semplice, ho voluto farlo. E lì è sorto la società beneficente Gocce d'Amore in Italia.
Sì.
E abbiamo cominciato a lavorare con tossico, persone dipendenti di tossico.
Sì, tossico dipendente.
Abbiamo cominciato a lavorare dentro delle favele con alimenti.
Sì.
E nell'87 mi è stato donato dal municipio un terreno dove abbiamo fatto una costruzione che sarebbe LAR. LAR vorrebbe dire home in inglese, casa nel senso di residenza, nel senso interno.
Sì.
Gocce di amore. Effettivamente abbiamo lavorato, è stata inaugurata il 7 gennaio del 1990 e abbiamo lavorato per 15 anni come orfanotrofio. Dopo leggi sono cambiate, non sono più orfanotrofio o orfanato come loro li chiamano, sono abrigus, sono rifugio che la polizia ci mette le persone che fanno piccoli delitti, piccole cause. Ora non è più la figura, la mia figura di presidente, di padre adottivo di questi bambini che vengono là dentro, ma è il giudice che comanda. Il giudice comanda. Io non posso più parlare di Gesù, non potevo più portarli in chiesa, non volevano che io li dottrinassi, non volevano che io li istruissi, che io li educassi. E alla fine il Signore ha aperto le porte come un asilo, come una casa di accoglienza, come un asilo che noi abbiamo oggi con circa 90, 95, 97 piccoli di 2 a 5 anni, 5 anni e poco. Nel 95 mi sono incontrato col fratello Beniamino Bertini.
Lo diciamo ai nostri ascoltatori, ce l'abbiamo presente anche lui in studio, Beniamino Bertini, che è presidente Gocce d'Amore di
Italia,
Europa.
Certo.
Ok, ecco, e quindi?
Ci siamo conosciuti e lui mi raccontava il suo cuore grande. E insieme ai fratelli della regione andavano in Croazia a portare aiuti, alimenti,
in
mezzo alla guerra, alle mitragliatrici, agli scoppi. Bertini faceva già 4-5 più viaggi a quell'epoca e lui mi raccontava le sue vicende, io raccontavo le mie vicende di là per sostenere questa casa. E infine è sorta l'idea di fondare in Italia questa società beneficente, non so come si chiama qui in Italia.
Gocce d'Amore?
No, Only? No?
Sì, sì, va bene.
Ok,
lo puoi dire, Beniamino, puoi anche salutare i nostri ascoltatori e dirlo tu, eh?
Avvicinarti, che tu dici.
Avvicinarti
tu lo dici proprio con la tua voce.
Lo dici bene.
Bene, grazie Elia. Un piacere ancora stare qui. L'anno scorso abbiamo avuto l'occasione di poterci parlare in diretta e quindi vi risaluto. Ma non voglio prendere tempo, oggi non è il mio turno, è il turno del pastore Tiez. Quindi in Italia comunque abbiamo fondato l'associazione Gocce d'Amore, che è una onlus.
Ecco, già che tu sei al microfono puoi anche dire come possono le persone eventualmente mettersi in contatto, avere eventualmente la possibilità di conoscere un indirizzo, oppure glielo possiamo dare noi se adesso non ce l'hai.
Certamente
qui.
La cosa migliore a questo punto, per chi ascolta ed è interessato, è rivolgersi direttamente
alla
qui
radio,
alla radio.
Sì.
E la radio darà il nostro indirizzo.
Perfetto.
E poi noi daremo le informazioni.
Va bene. Ok, ora vogliamo lasciare riposare un attimino il pastore Tiezzi. Tu hai parlato poco, Beniamino, però pastore Tiezzi un attimino di riposo e mandiamo un brano musicale. Potete sicuramente chiedere delle informazioni se volete avere degli indirizzi, anche come mettervi in contatto ovviamente per sostenere anche quest'opera. Se volete inviare un'email, l'indirizzo è diretta@crc.fm. Adesso ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
Crashing down all around you. Let me ask if it's really so bad. Look at the world and its suffering. Can you honestly tell me that no one else could understand all of the hurting inside? Why can't you see freedom is sometimes just simply another perspective away? Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same? Window, watching the people go by. Everyone seems to be wearing a red coat. His mother sees jackets in white. Now he can't understand. Why does she see it this way? Why can't you see? Freedom is sometimes just simply another perspective away. Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same? Yesterday you really couldn't see me. By changing your angle, a new world would be revealed to your blinded eyes by moving up through the veins. Why can't you see that freedom is sometimes just simply another perspective away? Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same? Why can't you see? Freedom is sometimes just simply another perspective away. Who could you be if your lens was changed for a moment? Would you still be the same?
Ed eccoci ritornati dopo il nostro breve intervallo, il tempo proprio di prendere un caffè, vero Pastore? Ed ora vi voglio anche dire di che cosa stiamo parlando oggi, di quale tema, per le persone sempre che si fossero appena messi in contatto con noi. Allora abbiamo in studio qui con noi il pastore Alfredo Tiezzi, presidente di Gocce d'Amore, poi lui mi correggerà, lo dirà nella sua lingua, di Gocce d'Amore per il Brasile. E, ha raccontato nella prima parte un po' la sua testimonianza di come lui ha conosciuto il Signore, la sua famiglia, che è nato in Italia. Non abbiamo ben capito, o forse è sfuggita un attimino, di come mai poi lui è finito proprio in Brasile, come mai se n'è andato in Brasile, perché in Brasile, se ha sentito questa chiamata per il Brasile, come è nato questo ministero di Gocce d'Amore. Ecco, proprio vogliamo conoscere. Allora a te la parola, Pastore.
Io avevo 14 anni quando il Signore mi ha chiamato al ministero.
Sì.
Fu un momento forse un po' difficile della mia vita. Noi aprimmo una piccola chiesa, un piccolo buco lì a Zagarolo, sotto la chiesa San Giuseppe proprio. Una piccola chiesina.
Sì.
E si è fatta festa, come si fa una festa quando si fanno le inaugurazioni.
Sì.
La settimana dopo la festa fu differente, ci stavano aspettando con secchi di monnezza, con cose per cacciarci via dalla città. Poi sono venuti i poliziotti e ci hanno ritirati, a me, papà, la mia famiglia, ma principalmente
papà. Ma tutta la tua vita è stata perseguitata dai poliziotti.
Oggi c'ho vicino un ex maresciallo qui a mio lato, Beniamino Bertini.
Sì,
lui prende cura della mia vita qua in Italia. Ma in quanto si andava in quel vicolo scuro lì sotto la chiesa San Giuseppe, le persone ci buttavano la monnezza, ci sputavano addosso.
Mamma mia.
io dicevo con me stesso a Dio, al lato di papà, se usciamo vivi, io diventerò pastore, diventerò missionario. La mia paura era che la maggior parte non uscivano vivi. Erano momenti difficili di persecuzione.
Certo.
Ma il Signore ci liberò. Ora dico, com'è che può essere un pastore un uomo povero?
Ecco, come
bisogna
può.
Anche studiare. Come ero a quel tempo, avevo terminato l'avviamento commerciale.
Sì.
Avevo dei sogni, avevo delle belle cose davanti a me, ma non sapevo come. E il Signore ha indirizzato persone nella nostra riunione.
Sì.
E io stavo in un angolo della nostra piccola sala e dicevo, Signore, mancano 2 giorni per cominciare le scuole.
Sì.
E io ho detto a tutti quanti che io comincerò le scuole, che io studierò, perché io mi dovrò formare, dovrò studiare. Ma mancano 2 giorni. Dopodomani cominciano le scuole e io sono qua.
Sei ancora lì.
E stavo di ginocchio in un angolino della chiesa pregando e il Signore mandò una coppia là dentro per chiedere un'informazione a mamma, a mio padre. E dice, che sta facendo quel giovane là? E sono avvicinati piano piano e mi hanno detto, mancano 2 giorni, Signore. Cosa dico a questa città? Ho detto a tutti, tu aprirai le porte, il mio Dio aprirà le porte, il mio Dio farà, e adesso? Finita la preghiera, questa coppia dice, tu vuoi studiare? Dico, sì. Prendi questo indirizzo, domani mattina alle 8 in punto, tu starai a Frascati, nella via Villa Speranza, cammino di Grotta Ferrata, alle 8 in punto, ok? Ok. Chi sostituì? Non lo so. Uno sembrava americano, la moglie, una certa Rosetta, era napoletana. Boh, il giorno dopo mi interessarono i soldi per prendere l'autobus che non l'avevano io né mio papà. Arrivai a Villa Speranza, orfansom, orfanatrofio. Ma questo non è per me, io ho papà e mamma vivo. Questa casa non è per me. Alle 8 e un punto viene un ragazzo e dice, la direttrice sta aspettando.
Ma va.
La direttrice era quella signora, Rosetta McPherson.
Incredibile.
Una nostalgia fantastica.
Il Signore come
moglie pianifica. Moglie di Jack. Mi ha chiamato e dice, ah, sei stato puntuale. Dico, so, non ho dormito stanotte. Che domani cominciano le aule.
Oh.
Erano 2 giorni, adesso non c'è niente proprio, perché domani. Dice, portala a vedere il collegio. Io sono andato a vedere il collegio, bellissimo, una piscina, un gambetto di pallone, roba, bella
palazzo. Non mancava niente.
Ritornati, bellissimo, sorella, bellissimo, auguri, la casa è bella. Dice, dagli la roba, mi portano in un deposito. C'erano centinaia di vestiti, tutte le misure, mi hanno preso la misura alle spalle, mi hanno invito una cassa di roba, camicie, scarpe, pantaloni, roba, io con quella cassa sotto braccio, grazie a Dio. Vado là, dico, sorella, tutto a posto, vi ringrazio. No! Tu sei entrato in collegio. Come sono entrato in collegio? Io sono venuto qua per sapere. No! Adesso c'è un'auto che ti porterà alla scuola. Quei documenti, faremo documenti. Domani comincia l'aula. Gesù.
È incredibile.
Signore, è meraviglioso.
È meraviglioso, veramente.
Io ho potuto studiare computista commerciale, ho fatto primo e secondo biennio ragioneria. Mi sono specializzato in missioni. E mio padre vuole venire in Brasile. Papà vuole andare in Brasile.
Ecco.
Ritornare alle sue calde origini.
È stato tuo padre, quindi.
Papà è voluto andare in Brasile.
Io
avevo sogni di andare in India come missionario. Io ho studiato tutte le religioni dell'India,
sì.
Ma alla fine io sono andato in Brasile.
Ah.
E in Brasile non mi sono trovato bene. Come europeo, una persona di fuori. Molti che vengono dall'estero, anche dall'altra parte dell'Italia, sanno che poi ti trovi in un posto, non sei ben ricevuto per la tua origine, di dove vieni, chi sei, tante cose. Ma io mi trovai, il Signore mi ha trovato la moglie, una donna di Dio, perfetta, e io cominciai a sentire attrazione per il Brasile, ma non mi sentivo bene. E io dicevo, Signore, ma perché mi hai portato in Brasile? C'è tanto posto nel mondo, Gesù, proprio qua mi hai portato. Il da mangiare loro non mi piace, il vestito di loro non mi piace, le loro cose non mi piacciono, la loro musica non mi piace,
non mi piace niente.
E stavo di ginocchio nel mio letto piangendo, quando il Signore gridò, tu ami qualcuno? Você ama alguém? No, Signore. Ma nessuno mi ama. io sono straniero qua. Tutti hanno invidia che ho lo studio, hanno invidia che c'ha la mentalità differente, hanno invidia, altre piccole invidie, nessuno mi vuole bene, anche in chiesa. Tu, você ama alguém? Tu ami qualcuno? No, signore. Tu mi hai portato qua. Ho pianto per 3 ore, 4 ore. Quando mi sono alzato, ho capito che Dio aveva qualcosa per me in Brasile, che il Brasile era la mia terra, che il popolo era il mio popolo. Il giorno dopo uscì di casa, cominciai a salutare tutti quanti in strada. Se andai a prendere il trenino per andare al lavoro, ho abbracciato anche il controllore, quello che vedeva biglietti, il portiere. Sono entrato dentro il trenino, ho salutato tutti che erano nel treno, arrivo all'ufficio, comincio a salutare l'ascensorista, il portiere, i colleghi, tutti hanno detto, questo ha preso il sole, questo sei impazzito.
Sì.
Il Signore ha cambiato il mio viso, mi ha messo un sorriso, mi ha dato l'amore, ho capito le cose belle. Tutti hanno detto che mi sono impazzito. Questa pazzia viene da molti anni. Io sono completamente pazzo per Gesù. Il Signore mi ha benedetto. E io ho voluto retribuire ad altre persone, sconosciuti, figli di contadini, figli di gente povera, che avessero un'opportunità. E questa opportunità è nata la casa gotta di amore. Persone sconosciute. Persone che effettivamente non avrebbero mai avuto una possibilità di dargli una possibilità. Retribuire a tanti. Oggi sono passati per me più di 500 bambini interni nell'orfanotrofio. Oggi sono giovani, sono sposati, hanno famiglia, hanno imparato a parlare di Gesù. Oggi abbiamo la casa in San Paolo con circa di 90, 95, 97 piccoletti. Di 2 a 5 anni. Abbiamo la casa a Rio de Janeiro, seminando amore. Abbiamo altri 60 bambini. È iniziata dentro di una favela, dentro di una casa. Abbiamo cominciato a dargli da mangiare un piatto di minestra, un bicchiere di latte. Abbiamo cominciato a dargli qualche cosa. Tu ami qualcuno? Qual è la tua vita con Dio? O che tu fai per Dio? Tu che stai mi sentendo che sei un cristiano, possibilmente. Cosa tu stai facendo per questo Dio che ci ha dato tante benedizioni? Questo libro, A me qualcuno, è stato gentilmente pubblicato in Italia di Gocce d'Amore sotto la presidenza del fratello Beniamino Bertini. È un libro che racconta la mia vita da quando, dall'infanzia, i sogni, i miei sogni, le mie vittorie, le mie benedizioni. Sono pastore della stessa chiesa, Cristo Libera, Cristo Liberta, a 41 anni, nello stesso pulpito. Sanno tutta la mia vita, tutti la conoscono, conoscono dove lavoravo, i miei colleghi, i nomi, perché sono lì a 41 anni. Dio è buono, posso dirgli di cuore, la cosa migliore è quello che il Signore ci ha dato. 2 anni fa io dissi, com'è? Angeli senza ali.
Sì, 2 anni fa quando abbiamo intervistato il fratello, che ha parlato delle sue esperienze, ha parlato di angeli senza ali. Ci piacerebbe risentire un attimino questo. Sì, il significato, si può risentire da te questo?
Si può risentire da me? Chi sono gli angeli senza ali? Molte volte noi pensiamo che gli angeli sono solo quegli esseri che vengono dal cielo qua. Ora, nella mia vita, io ho conosciuto molti angeli senza ali. Ci fu un episodio, non so se lo raccontai, in Massachusetts, in Rhode Island, no, Long Island negli Stati Uniti. E mi dissero, fratello, tu vai a predicare in Elmont, città giardino, Garden City, tu prendi il treno, tu vai, io e mia moglie. Se è facile così, ci vado, non c'è problema. Andai alla stazione, facile, 100 binari a Nova York, 100 binari. Dov'è il treno per Elmont, Garden City? Devi cercare, strascina le valigie da una parte, strascina dall'altra, vado, information, ottimo, Garden City, 16, binario 16, compro il biglietto, io con le valigie vedo la 16, io con mia moglie correndo, c'era un treno fermo, salgo sopra, andiamo via, viene il controllore, gli do il mio biglietto, dice, treno sbagliato. Non è il 16, ma guarda, c'è scritto qua, la ragazza me l'ha scritto. No, ha cambiato il computatore. È il 17. Tu stai andando all'opposto. Oh, Gesù! Mia moglie si mise a piangere. E come che facciamo adesso? Torniamo. No, devi discendere al prossimo, prendere il ritorno, andate a Nova York, andate alle informazioni, vi diranno qual è il treno. Che cosa dobbiamo fare? Si alza un giovane. I am a solution. Io sono la soluzione. Calmi, quiet, calmo. Io sono la soluzione. Tutti guardate, chi è questo pazzo, Gesù? Chi è quest'uomo? Mia moglie dice, tu ci credi a lui? Io credo. È Dio che sta intervenendo. Allora cominciarono, hanno preso la mappa e vedevano i due treni in un punto del mappa di Long Island, l'isola lunga davanti a Nova York. Questi treni si avvicinavano. E loro dicevano, solo può essere in questa stazione che questo signore ti fa scendere e qualche cosa succederà, insomma.
Ti fa scendere
e dicevano, five station, 5 stazioni, 4, 3, next, la prossima. Tutto il vagone vibravano con me, mia moglie. E quest'uomo stava dormendo, bello proprio così. Appena i freni stanno cominciando a essere azionati, questo si alza, fa, follow me, seguimi. Lui ha preso la valigia mia, io ho preso una valigetta con mia moglie e siamo scesi. Siamo andati là fuori, ha preso il telefono, ha chiamato un taxi, è venuto, dice, mi dia l'indirizzo per favore dove lei vuole andare, in casa del pastore che volete andare. Che lo sapeva tutto, sorella.
Non ci posso credere.
Gli ho dato l'indirizzo.
Non ci posso credere.
Ha preso $20, ha trattato con la persona, gli ha dato i $20. Porta questo signore. Non vedi che è una coppia gentile? È una coppia di bene. Qualcuno forse ha sbagliato, ma io sono la soluzione della loro vita. Ci ha messo le valigie nel portabagagli. Io l'ho baciato. God bless you. Dio ti benedica. Mia moglie l'ha baciato, siamo saliti, l'autista dice, è un suo amico, è un angelo, è un angelo senza ali, che il Signore ha messo in questo treno. Quanti angeli senza ali ho trovato nella mia strada, nel mio cammino, persone come io, come sei te, ma che hanno il cuore toccato da Dio, diretti da questo Dio che fa cose grandi. E questo, quando io parlai di angeli senza ali, quanti angeli sono vicino a te che tu aspetti che vengano proprio con la aeola bianca, che siano con le ali? Sono persone come io, come te, che Dio può usare. E nel nostro cammino, nel nostro ministero, molti angeli senza ali ci hanno soccorso, ci hanno benedetti, ci hanno aiutati in centinaia, in migliaia di situazioni. Felici chi può amare. Felice chi può avere Cristo nella sua vita. Felice la persona che è stata trasformata dal Signore e lui ha sempre qualche cosa di bello da raccontare, qualche bellissima esperienza. E questo che in tesi è angeli senza ali. Sono persone che il Signore ti mette nel momento giusto. Tu forse non le hai mai visti. Forse nemmeno saprai che sono angeli, ma il Signore li sta usando in quel momento. Angeli che ti ricevono nella loro casa. Chi apre i loro cuori, come io ho trovato molte case, hanno aperto la loro casa, la loro dispensa, il loro tavolo. Fratello, cosa desideri? Sono angeli che il Signore sta messo nel mio cammino. La cosa migliore che posso desiderare a tutti i nostri ascoltatori, che possano avere un'esperienza reale con Gesù. Questa esperienza che cambierà la tua vita e tu sarai un canale di benedizione che questo Dio con certezza farà nella vostra vita.
Amen. È vero che hai incontrato molti angeli, anche la persona che vi aveva ospitato sotto alle scale era un angelo anche lui. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori, sono un po' emozionata, di solito sono una chiacchierona, però sto ascoltando, ascolto anch'io con tanta gioia il pastore, perché siamo affamati di queste cose, siamo affamati grazie di conoscere Dio. Queste cose.
E perché molti credono in una religione fredda,
è vero.
Una liturgia, no, Gesù è vivo oggi, Lui è presente oggi. È questo che ci ha portato qui da voi, per che cosa? Per dirvi, esiste un Cristo oggi, in questo momento che tu stai sentendo, forse con problemi, no, ma io non c'ho nessuno, non c'ho angelo. Tu non sai, ma il Signore sta prendendo cura di te, se tu apri il cuore a Lui. E questo, sorella.
Amen, certo. Io vorrei farti ancora una domanda. Quindi diciamo ai nostri ascoltatori di questo libro, già hai nominato prima, di questo libro, Ami qualcuno, e quindi è un po' la tua biografia, la tua storia, tutta la tua vita. In questo piccolo libro c'è
piccolo
la tua
libro.
Vita. Ok, quindi le persone interessate possono anche telefonare qui in radio e vi diremo ovviamente come poter avere questo libro. Vorrei domandarti questo. Allora, sappiamo, continui a vivere in Brasile, giusto? Continui a condurre questo ministero con la tua compagna, con tua moglie. E hai visto un grande sviluppo a fatica. Sappiamo che ogni ministero ovviamente ha le sue fatiche, le sue problematiche, ovviamente tutti gli ostacoli che si devono superare. Però ovviamente in questo momento a che punto siete del vostro percorso, dei tuoi sogni, di quello che volevi realizzare ora?
I miei sogni non posso dire che sono tutti realizzati.
Certo che no.
Perché quando termino i sogni termino la vita.
Certo.
Io sono un sognatore. E come sognatore ho dei progetti davanti a me.
Sì.
Difatti si dovrà aprire ancora quest'anno una scuola di lingue dei quali mia figlia e io abbiamo dentro di noi insegnare l'inglese, lo spagnolo per attrarre alunni e l'italiano dopo. E il Signore già mi ha messo davanti una maestra, una professoressa di italiano che sta in Brasile, in contatto col consolato italiano, col patronato italiano. Lei mi ha detto, conta con me che io vengo qua, io mi unisco con voi. Allora abbiamo il desiderio, già canto in italiano nella nostra scuola, di piccoli cori che mia figlia e mia moglie, più mai mia figlia appassionata dell'Italia, gli insegna questi bambini. Allora i nostri sogni ancora di ingrandirsi, perché noi siamo soltanto una goccia. Goccia d'amore, goccia,
è una goccia.
Per arrivare a una catinella ci vuole spazio, per arrivare a un fiume ancora di più è mare proprio l'assoluto.
Sì.
I sogni sono davanti a noi. Stiamo lavorando per questi sogni, cercando nel Signore che Lui possa aiutarci per ampliare. Aprire gli orizzonti.
Okay.
E questa nuova scuola si chiamerà proprio Nuovi Orizzonti.
Mm.
Noi stiamo facendo questi progetti e stiamo lavorando con serietà.
Ecco.
Io ho la certezza che il Signore ancora aprirà le porte.
Aprirà le porte.
Come chiesa abbiamo diverse chiese.
Sì.
La domenica faccio 3 culti, cosa
3.
Che qui è difficilissimo.
Sì.
Ce l'ho il mattino alle 9, alle 11 circa, scuola biblica domenicale. Io prendo cura, io e mia moglie, di 70 coppie che sono della chiesa, sono nostri alunni. Poi abbiamo la classe dei giovani, degli adolescenti, dei piccoletti. E alle 5 abbiamo il primo culto. E finisce alle 6.45, dalle 7.15 abbiamo il secondo culto, finisce alle 9.30, alle 10.
Avete il terzo culto.
Dio è bello. La cosa più bella della mia vita, io voglio essere consumato, servire l'Eterno.
Certo,
per questo sono giovane, ho soltanto 73 anni.
È giovanissimo.
Sono giovanissimo ancora, salgo le scaline bene, e ho molte cose da fare davanti,
una vita
stiamo
davanti.
Visitando le chiese, il Signore è buono.
È bellissimo questo, so che c'è anche un progetto per l'Italia, qualcosa che sta nella pentola che bolle, mi sembra che Gocce d'Amore debba, il presidente perlomeno di Gocce d'Amore per l'Italia, per l'Europa, vada in Brasile o no, fare qualcosa in Argentina. Puoi raccontare qualcosa, visto che segui con noi?
Approfittiamo.
Certo.
Sì, il 13 di giugno, Dio piacendo, mi recherò in Argentina, prima a Buenos Aires, e da lì proseguirò per il Chaco, nella città di Castelli, dove dall'anno scorso è in funzione Casa Betel, una casa che accoglie circa 40 bambini, tutti con bisogni particolari, quasi la maggior parte pur avendo genitori, in realtà il giudice li ha affidati a noi, perché subiscono maltrattamenti ed altro nell'ambito familiare. E oltre a questo provvediamo anche a una mensa per i ragazzini del quartiere. E e ospitiamo anche la scuola pubblica. Tanto è vero che oggi è necessario, abbiamo già un progetto di costruire una scuola sul nostro terreno, mm-hmm. che è abbastanza grande, proprio perché da quest'anno molti bambini del quartiere non vanno a scuola, perché le scuole pubbliche sono lontane e ci sono molti pericoli, perché si abitano nelle campagne, e noi non possiamo ospitarli tutti perché non abbiamo abbastanza spazio. Quindi stiamo progettando proprio una vera e propria scuola, dove la scuola pubblica sarà ospite. Questo nel Chaco. Poi andrò in Apostoles, nella provincia di Misiones, dove qui esiste già da 2 anni la Casa Dolce Rifugio, che grazie all'aiuto di molti sostenitori abbiamo potuto costruire in breve tempo. E qui abbiamo 160 ragazzi, anche qui è diventata scuola pubblica, proprio perché l'anno scorso con me c'era anche il pastore Tiezzi, quando siamo andati a inaugurarla abbiamo visto che questa scuola in realtà era
una baracca.
E quindi gli insegnanti hanno chiesto se potevamo ospitarli, noi l'abbiamo fatto volentieri. Oggi è la migliore scuola della città, già ho ricevuto un premio di riconoscimento da parte delle autorità, e quindi, come dicevo prima, abbiamo 160 ragazzi. Ma quello che è importante è che la maggior parte di questi, io ricordo il primo viaggio che risale nel 2003, erano per strada, non andavano a scuola perché non avevano né possibilità, ma non c'era nemmeno la cultura di farlo. E invece da quando abbiamo aperto il centro li abbiamo recuperati tutti. Quelli che erano con magliette stracciate, tutti lerci e sporchi, oggi li vediamo in camicetta, che parlano dell'Evangelo, che stanno imparando a scrivere, a disegnare e a fare tutto ciò che è possibile. E dopo avrò il piacere di, appunto dall'Argentina, a recarmi a San Paolo e sarò ospite nella casa del pastore Tiezzi, che io ho già conosciuto, per grazia di Dio. E anche qui andrò a visitare poi i bambini dell'Argotas d'Amore, sia in Osasco che a Rio, perché per noi è stato un piacere, che Dio è una gioia, ci ha dato la possibilità di collaborare e continua ancora la collaborazione con l'Argotas d'Amore, e per quanto c'è possibile e per quanto ci sarà dato, noi intendiamo proseguire questo progetto e penso che saremo partecipi anche del prossimo progetto.
Che sarà
no, progetto...
di nuovi orizzonti. Certo, ecco, sì.
Bene, sempre Dio piacendo, così concludo, al ritorno, che sarà nel mese di luglio, il tempo per disfare e preparare le nuove valigie, mi recherò in Africa, nel Burkina Faso, dove stiamo per iniziare un progetto analogo a quello che abbiamo appunto in Argentina e in Brasile. Anche qui costruiremo una casa, un centro, dove accoglieremo degli orfani e dei ragazzi di strada, e faremo anche un locale adibito a chiesa in questo centro qui. Quindi la mia richiesta è quella di essere sostenuto in preghiera, soprattutto, e per quanto è possibile anche nell'aspetto finanziario, perché senza gli angeli, senza ali, non possiamo fare nulla.
Non possiamo fare nulla. Siamo quasi alla conclusione, abbiamo ancora 5 minuti e non so se riusciamo a parlare di una piccola cosa. Volevo chiedere al pastore Tiezzi magari se c'era un piccolo racconto, una piccola testimonianza di qualche bambino, e poi ho qui davanti a me infatti questo giornalino di questa onorificenza che hai ricevuto come soldato della pace. Qui c'è scritto il soldato della pace, che quindi
dell'ONU.
L'ONU. E quindi dici qualcosa a riguardo, dai.
Vedi, io sto in quel posto a 54 anni.
Sì.
54 anni, seminando la pace nelle chiese di qua, di là.
Sì.
Non sono stato mai un diplomata, un ambasciatore, un politico, niente.
Sì.
Io mi vedo arrivare una lettera dal quartiere generale militare.
Sì.
Mi viene una lettera dicendo: l'abbiamo scelto per essere il rappresentante dell'ONU come soldato della pace per i suoi fatti, per il suo lavoro. E io sono andato a parlare al quartiere e dico: penso che voi vi siete sbagliati, che non sono io non sono stato mai all'esercito, non sono stato mai politico, non ho fatto mai parte di nessun centro politico. Cosa devo da fare? Cioè, no, tu devi soltanto venire là, tu ci onorerai con la tua presenza, che tu sarai onorato dall'ONU, verrai un documento di New York dove tu sei un soldato della pace nell'ONU, nel mondo. E di nuovo disse, ma se avete la certezza che sia io questa persona, non vi hanno dato l'indirizzo sbagliato, ma ero io.
L'anno scorso è successo.
È stato il giorno 16, 17 di luglio, l'anno passato. Nel quartiere militare, presenza del ministro militare, di tutti i colonnelli, la grande forza, mi hanno chiamato. Mi hanno messo sulla tendi, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Sulla tendi, fai così.
Ti hanno messo un cappello in testa.
Un cappello azzurro in testa, mi hanno dato la bandiera dell'ONU, una medaglia al valore. È una cosa pazza.
Un'onorificenza importante.
Sono cose che nessuno capisce, sorella. Succedono cose nella mia vita che io non riesco a spiegare il perché di tante cose.
Certo. Volevamo.
Qui siamo in un culto ecumenico dove tutti i generali erano là, i ministri, i generali, e io stavo qui in mezzo a soldati.
Diciamo agli ascoltatori che quando si dice qui vediamo è perché abbiamo un giornalino con delle foto davanti. Sì, qui in mezzo ai soldati, e questo un culto ecumenico.
Proprio nel quartiere generale dell'esercito, mi hanno chiamato per dare una parola ufficiale come soldato della pace.
E quindi
io dico, sono soldato di Gesù,
e
mio
quindi
Dio.
Hai tenuto un piccolo...
Una parola proprio bellissima, ho predicato il Vangelo, avevo 15-20 minuti davanti a me, non c'era tempo così di radio, un minuto più, un minuto meno, due minuti.
Noi qui siamo in radio purtroppo. Prima ti ho chiesto se c'era una piccola testimonianza, qualche racconto di qualche bambino di particolare, però abbiamo solo due minuti. Riesci ad avere in mente qualcosa di particolare?
Effettivamente noi abbiamo avuto delle bellissime esperienze particolari di persone, bambini maltrattati, offesi, buttati via. Una volta ci hanno telefonato, ci hanno detto: guarda, abbiamo tre bambini nella strada, voi che siete così buoni, volete riceverli? Allora siamo usciti con la macchina, abbiamo cercato sull'angolo, in quella strada lontano da noi, un 15-20 chilometri, siamo andati là, l'abbiamo trovati, l'abbiamo presi, l'abbiamo portati. Non ci volevo venire, non capivano niente che succedeva, nemmeno io sapevo.
Poverini.
Oggi sono giovani, suonano nella banda municipale lì di una città lì vicino. Uno di loro che stava lì con noi è pastore di chiesa, il Signore l'ha benedetti, e altre persone che effettivamente... C'è un bambino adesso che aveva il buco, che è nato con una deformità nel petto, tutti lo maltrattavano, tutti lo offendevano, un certo Edoardo. E mia moglie l'ha preso in braccio, l'ha mantenuto per 3 mesi in braccio, un bambino di 5 anni. E dopo qualche cosa ha cominciato a infiltrare in mezzo ai bambini, che le persone mettevano la mano sul buco, qui nel petto, lui piangeva. E un giorno la madre mi ha chiamato sul portone e mi ha detto: pastore, voglio parlare. Dica, signora, cosa avete fatto al mio bambino? Perché? Il bambino è nato di nuovo. È un altro bambino. Adesso piange per venire alla scuola, vuole stare qui. Dice che c'è la nonna che si chiama nonna Lourdes, dice che c'è un pastore che è il padre di lui. Cosa avete fatto? Dico, solo l'amore può cambiare, figlia. Noi seminiamo amore, le carezze, i baci, è la nostra funzione. Queste sono esperienze bellissime. Quando tu accarezzerai un bimbo, con certezza nascerà un sorriso.
Amen. Ok, io ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori. Allora, ovviamente siamo arrivati alla conclusione. Ci dispiace, il tempo è sempre molto tiranno e quindi è stato per noi, per me ovviamente, soprattutto un piacere avervi qui oggi in radio, poter parlare di nuovo di questo vostro ministero, che è qualcosa di molto grande, Gocce d'Amore, sia per quello che riguarda in Brasile e per l'Italia. E ci auguriamo che ci siano altre volte, no? Di poter parlare. Quindi vi chiedo di salutare i nostri ascoltatori. Così
comincio io a salutare. Grazie per averci ascoltati, e per qualunque altra informazione riguardo le attività di Gocce d'Amore potete rivolgervi qui alla radio e vi metteranno in contatto con noi.
Okay.
Il Signore vi benedica.
Io vi saluto con molto amore. Non so se verrò altre volte, penso di sì, ma non lo so. Di qualsiasi maniera, pregate per noi. Amen. Ricordatevi della nostra testimonianza, del nostro cammino, principalmente delle nostre vittorie. Dio vi benedica.
Amen. Allora, grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi oggi in questa giornata. Vi voglio comunque augurare una buona giornata, una buona settimana, e un pensiero per questo grande ministero Gocce d'Amore, perché è veramente qualcosa di bello sentire in quale modo loro regalano amore. Vi ricordo che questa stessa trasmissione andrà in onda sabato dalle 12 alle 13. Ciao a tutti.